Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, perché attraverso i tuoi eletti che tu hai chiamato ad essere portatori della tua parola, tu ci rendi capaci di leggere la tua parola nella nostra vita, ti rendi capaci di riconoscere che tutto ciò che accade è storia di salvezza, che noi siamo parte di questa storia di salvezza. Grazie per questa grazia che ci fai. Ti chiediamo ancora una volta di aprire i nostri occhi, i nostri orecchi e soprattutto il nostro cuore, cioè la nostra decisione a diventare totalmente aperti alla tua proposta d'amore. Ti supplichiamo attraverso il dono dello Spirito di guidarci nella direzione giusta e di donarci la tua forza vitale per affrontare le difficoltà e le fatiche. Amen. Siamo arrivati al secondo capitolo, abbiamo visto primo capitolo fino al primo versetto del secondo capitolo, e a partire dal secondo, dal versetto 2, ci troviamo di fronte a un altro tipo di, potremmo chiamare, profezia, sempre nel senso giusto che abbiamo detto stamattina, cioè non qualcosa che riguarda il futuro, ma questo racconto di un'esperienza che ha toccato la vita di Israele e che continua a toccare anche la nostra vita. Intanto è interessante vedere come l'andamento dei libri profetici, tutti i libri profetici, non soltanto questo libro che abbiamo detto è il libro dei dodici, ma tutto l'andamento dei libri profetici è un andamento, potremmo dire, occasionale e legato a situazioni diverse. Quindi non è, noi potremmo dire, quando io scrivo un libro ho in mente un certo tipo di guida o di scaletta, seguo questa scaletta, vado avanti. Invece qui non siamo di fronte a una scaletta premeditata, sono singoli oracoli, chiamiamoli così, pronunciati in occasioni diverse, ma se noi siamo attenti, in realtà in tutti i dodici più o meno sono gli stessi temi che ricorrono, un po' come i temi della vita. Alla fine non dobbiamo stupirci, perché se c'è una realtà veramente ripetitiva è la vita. Tutte le cose che accadono sembrano ripetersi continuamente, ma dove sta l'originalità? Sta nella nostra capacità di leggere il senso di quello che ci viene proposto. Il problema non è le cose vecchie o le cose nuove, ma la capacità di rendere nuove anche le cose vecchie. Un tramonto, se uno guarda e dice sempre quello, ma provate a guardare ogni tramonto ogni sera, è sempre lo stesso tramonto, perché il sole tramonta, a parte che si sposta, ma si sposta la terra, ma non esiste uno uguale all'altro, come non esiste un filo d'erba uguale a un altro, come non esiste per noi un giorno uguale a un altro, perché le emozioni, le intenzioni che abbiamo dentro, i desideri mutano, si muovono, e allora è un po' un modo che ci viene insegnato di leggere questa storia. Ecco, vorrei ricordare che, vi ho già detto, qui siamo nel IX secolo ancora, nel nord della Palestina, chiamata terra di Israele, e siamo nel IX secolo, e il libretto è questo libretto di Osea è abbastanza piccolo, sono circa 4.900 parole, cioè che se pensate a, mi pare che Isaia siano più di 35.000 parole in ebraico, quindi vedete un po' la differenza tra l'uno e l'altro. Riprendiamo dunque, comincia con una specie di esortazione alla presa di coscienza del male che c'è presente in Israele. E quindi comincia anche una cosa che non ho detto stamattina, perché non si può dire tutto di colpo, sennò tutto poi rischia di scivolare via, è che Osea è il primo scritto biblico dove si ha questa capacità di inventare, di rileggere la relazione tra Dio e Israele come una relazione nuziale. Dopo altri profeti lo riprenderanno, ma il primo è Osea, è lui che osa. Dopo saranno anche i salmi, abbiamo visto stamattina il salmo delle nozze del re durante l'ora media. Però è stato il primo a sfondare, potremmo dire che è Osea che ha avuto questa intuizione, avendo vissuto questa turbolenta relazione matrimoniale, capisce che cosa significa per Dio amare, e amare in maniera piena, tenera, totale, esclusiva il suo popolo. E allora ecco che l'invito è: chi è che parla? È chiaramente Dio che parla attraverso il profeta. Comincia con un imperativo forte: accusate vostra madre, accusatela, viene ripetuto due volte, perché essa non è più mia moglie. Capite che in realtà non è Osea che si rivolge ai suoi figli, ma è Dio che parla a Osea dicendo guarda che devi parlare a Israele dicendo che si sta combattendo molto male. Perché? Perché essa, cioè Israele, non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Cioè basta, io rompo questa alleanza d'amore che ho fatto con lei. Altrove l'alleanza viene chiamata Berit, che vuol dire appunto addirittura testamento, per dire, ricordate che la parola testamento, testamentum, è stata tradotta da San Girolamo, in realtà è una parola esatta, perché la parola Berit è una alleanza univoca. Non è un'alleanza che si fa insieme. Spesso noi quando parliamo di alleanza parliamo di l'alleanza che adesso hanno fatto gli Stati Uniti con l'Australia, che ha sollevato un polverone con la storia dei sommergibili, eccetera. Vabbè, ma l'alleanza in questo caso ha un significato belligerante, no? Gente che si allea per la guerra o per difesa, e in realtà in greco è symmachia, che vuol dire mettersi insieme per combattere, e confederatio si chiamerebbe in latino. Invece San Girolamo l'ha chiamata, ha preso berit, la parola alleanza in ebraico, e l'ha trasformata in testamentum, che vuol dire testamento. E il testamento ora è un atto univoco, perché chi lo fa è uno che muore e quindi non può essere cancellato, e l'altro non lo può dire ma io in cambio ti do, perché questo muore, no? Quindi è qualcosa di irrevocabile, e quindi è importante ricordare che quando si parla di nuova alleanza o di vecchia alleanza vuol dire è un patto che Dio fa in maniera irrevocabile fino a morire per noi, quindi è qualcosa che ci fa nel momento in cui muore, tant'è vero che la nuova alleanza dove avviene? Nell'ultima cena, dove Gesù anticipa ciò che accadrà il giorno dopo, il Venerdì Santo. Non so se mi sono riuscito a spiegare, perché purtroppo quando noi parliamo di alleanza, roba del genere, abbiamo in mente certi termini che sono o della diplomazia o dell'arte della guerra, ma in realtà alleanza è proprio il testamentum di cui parla appunto San Girolamo nella sua traduzione in latina. Allora lei non è più mia moglie, quindi io straccio questo patto e io non sono più suo marito. E allora però in realtà vedete è una specie di scossone, no? Che Dio vuol dare a Israele per dire smettetela, perché sennò finirà male, vi distruggerete da soli. E in effetti subito dice quali sono le condizioni perché Dio non facci la sua alleanza, perché Dio non rompa il patto matrimoniale col suo popolo, si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni. Cioè, le prostitute si truccavano in maniera vistosa, no? Per attirare lo sguardo dei passanti. Penso che non è una cosa che succede ancora adesso. Adesso io non ho in mente, non sono uno che ha frequentato questi ambienti, però mi ricordo che quando ero ragazzo c'era tutta una strada, nel mio paese, una strada che portava da, non dico da dove, da Melegnano, in avanti, giù, e lì, su questa strada c'era una seminagione di prostitute che mi ricordo semplicemente che non erano vestite, non sapevo se vestite o svestite, e poi sono truccatissime, eccetera, che non attirano l'attenzione dei clienti. E allora in realtà questo truccarsi è un po' un modo per dire che devi attirare l'attenzione degli idoli, no? Allora ditele di togliere dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio dal suo petto. Quindi quali sono i segni dell'adulterio? I regali e i gioielli che ti fa l'amante, no? Allora hai delle belle collane, quindi hai degli ornamenti, ti ha regalato un bel corpetto tutto ricamato, eccetera, eccetera, no? Quindi via tutti questi segni, cioè la smetta di frequentare gli idoli. Cioè Israele, smettetela di avere, di scegliere gli idoli, altrimenti la spoglierò tutta nuda. Cioè Israele verrà spogliato di tutto quello che ha, quindi gli verrà tolto tutto ciò che è la sua ricchezza e la renderò come quando nacque, cioè nuda completamente. E la ridurrò a un deserto, come una terra arida. La farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione, perché sono quelli che tu hai allevato, Israele, il mio popolo, li hai allevati per servire gli idoli e non per scoprire l'amore che io do. E perché sono figli di prostituzione e la loro madre è una prostituta, la loro genitrice è coperta di vergogna. Essa ha detto: seguirò i miei amanti che mi hanno dato pane, il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Perciò ecco cosa fa Dio, no? Dio è, vedete che appare come il marito geloso, il marito che non può più sopportare queste cose. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e decingerò il recinto di barriere e non ritroverà più i suoi sentieri, inseguirà i suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà e non li troverà, perché in fondo sono tutti amanti fasulli, perché sono semplicemente degli idoli, viene dal greco, è idola, che vuol dire ciò che sembra ma non è. Ricordate i salmi, abbiamo fatto i salmi per qualche anno qui, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, vuol dire che hanno tutte le apparenze di vitalità ma non sono vivi. Già, come vi dicevo, non tutto ciò che si vede è reale e non tutto ciò che è reale si vede. Cioè, lo fate bene, gli idoli li vedi ma non ci sono, Dio non lo vedi ma c'è, perché gli idoli ti danno la morte, Dio ti dà la vita. Dio non vuole sacrifici umani, non i sacrifici. Certo, quando uno ama qualcuno, certo è un sacrificio. Figurarsi se non è un sacrificio, è perché devo spogliarmi di me e mettermi in discussione e lasciarmi ferire, perché amare vuol dire lasciarsi ferire, non si può amare senza lasciarsi ferire. E per cui, ma non sacrifici umani, cioè non vuole la tua morte, ma sono sacrifici per la vita, come il sacrificio della vite, no? Quando devi tagliarla, devi potare, la vite piange, ma poi dopo produce uva. Se tu non la tagli e non la poti, si inselvatichisce. Il giorno stavo recandomi a Medjugorje, stavo andando a trovare una mia cara amica alla comunità della famiglia ferita, e allora a un certo punto io la facevo a piedi perché avevo tempo, mezza giornata, così vado a trovare queste suore che conosco da una vita, eccetera eccetera, per cui c'è anche una mia figlia spirituale che è entrata lì, e allora mentre ero sulla strada a un certo punto guardo giù e dico: ma guarda che strano, non ho mai visto i mirtilli a Međugorje, i mirtilli sulla strada lì. Poi guardo, in realtà le foglie erano piccole foglie di vite, e naturalmente erano state vite tagliate e non sradicate, e queste hanno cominciato a crescere, e però i grani erano grandi come quelli dei mirtilli, per cui io l'ho preso per mirtilli, cioè si è rinselvatichita. Una vite non potata perde la sua fecondità, cioè ecco che cosa, da una parte Dio ti pota, ma non perché tu muoia, ma perché tu viva. Il chicco di frumento caduto in terra, se non muore come chicco, non può nascere come stelo di grano. Ecco perché potremmo dire, è un sacrificio che porta fecondità, non è il sacrificio umano, che era un abominio davanti a Dio. Quindi lei inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Allora dirà, e li cercherà, ma senza trovarli. E allora ecco cosa fa Israele, vedete che è la storia di Israele, no? Raccontata attraverso il filtro della sua esperienza, quest'uomo che va a cercare la donna, che l'ha tradito, che è andata con uno con l'altro, eccetera. Allora dirà, quando non ha più niente, perché Dio ti ha fatto il deserto intorno, vedete che come agisce Dio, ti toglie tutto quello che tu credevi importante e scopri che in realtà sei una poveraccia e un poveraccio. Quando lui ti spoglia di tutte quelle cose a cui ti eri attaccato, ma erano semplicemente degli eidola, cioè delle cose che sembrano ma non sono, allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché ero più felice di ora. Come sempre, no? Come si fa a sapere quando si è felici? Quando hai perso la felicità? Ah, allora ero felice. Bravo, dovevi scoprirlo prima però, perché arrivi sempre tardi, no? Oh, quanto ho sbagliato, no? Sapete quella storiella che mio nonno mi raccontava di quella donna, quella ragazza che andava a confessarsi dal suo parroco e dice: oh, sciocchinato, mi sono innamorato del Giovannino, diceva: no, sta attenta Tusa, guarda che violento, guarda che è un po' bizzoso, eccetera. Ma no, sul terrazzo, cosa mi dice il signor Paolo? Ma no! Vedete, quando arrivo in chiesa, anche i campani me lo dicono, anche le campane me lo dicono: tel, prendilo, cioè sposalo. E vabbè, lo sposa, dopodiché succede quello che doveva succedere, cioè che dopo qualche mese va come: come sono infelice, è successo, Giovannini, è violento, salve, ma per lì. E allora dice: ma tu mi hai detto che anche il campano per disen, tol, prendilo, sai adesso cosa ti dico, le campane, tretoitegne, l'hai preso, tienilo, per dire, ecco, no? Come quello là che andava con la carriola a rubare le mele, e la carriola era cigolante, andava a rubare le mele, diceva: il contadino non c'è, vado, e mentre andava la carriola diceva, sapete la carriola, tacataran, cioè ti prenderanno, e in effetti arriva là nel tempo di mele, arriva il contadino col forcone e lui scappa con la carriola, e la carriola: te lo dici, ecco, te l'ho detto, ecco. Comunque, per dire, ti ho privato, no, di tutte quelle cose che tu lo sapevi che non ti davano la felicità, e adesso quando finalmente tu ti sei spogliata di tutte quelle cose inutili, ti rendi conto e dici: ma come ero felice quando avevo Dio, e come sono stato stupido ad abbandonarlo. no? Quante volte, no? Il rimpianto per la bellezza delle cose che avevamo che non abbiamo perso, e che non abbiamo più perché le abbiamo perse in maniera superficiale. E allora inseguirà, perciò non capì, ecco, ritornerò da mio marito, perché prima era felice, più felice di ora. Non capì che io le davo grano, vino, uovo e olio, le prodigavo argento e oro, e hanno usato per Baal, cioè per Israele, cioè i doni che io ti ho fatto li hai usato per farli per i tuoi idoli. Non è che coi doni che ti ho dato tu mi hai detto grazie, ma hai fatto, che so, un sacrificio per questi doni, no, l'hai dato ai Baal, ai Baalim. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione, ritirerò la lana, il lino che dovevano coprire le sue nudità, scoprirò allora le sue vergogne, cioè nudità, vergogne sono modi per dire tutto quello che noi nascondiamo per pudore, quindi ti tolgo tutto, ma è vero che anche in latino vengono chiamate pudenda, no? Le cose di cui ci si vergogna, per cui uno le copre perché ci si vergogna. Scoprirò le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, cioè la spoglierò e gli amanti diranno guarda com'è, cioè Israele, di fronte a tutti questi popoli ai cui dei tu ti sei donata, perché questi popoli sono arrivati, sono i popoli circostanti, quelli con cui ti sei alleata, perché allora allearsi con un popolo voleva dire assumere anche la propria religione, quindi anche i propri dei. Ricordate le cavolate che ha fatto Salomone, no? Ha sposato un sacco di mogli per creare alleanze con diversi popoli, quindi portandosi a casa tutte queste donne erano tutte idolatre e ognuno ha voluto nel giardino mettere l'idolo del suo, la statua del suo idolo, l'altro la sua statua, per cui lui stesso mi fa piacere, non mi vuoi bene, vieni a portare il fiorellino al mio idolo. Quindi Salomone si è trovato a tradire il Signore, e quindi cosa ha fatto Salomone? Si è trovato veramente tutti questi idoli, quindi e allora tutte quelle che dovevano coprire la sua nudità glielo tolgo, scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno le toglierà dalla mia mano, farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, le solennità. Vedete, cioè c'è una, cioè da una parte vedete c'è la denuncia anche di, da una parte tu strizzi l'occhio agli idoli, quindi queste feste, cioè come quelli che vanno, che so, dalla chiromante a farsi prevedere il futuro, poi vanno a messa, cioè alla fine o ci credi in Dio che provvede la tua vita, oppure vai a cercarti altre sicurezze e altre cose, capite? E allora, e qui cosa faceva Israele? Da una parte faceva le feste per il novilunio, la festa per i sacrifici a Dio, eccetera, e dall'altra parte però andavano dietro gli idoli, ecco l'incoerenza, no? Una religiosità che era soltanto apparenza, e allora farò cessare tutte le sue gioie, le sue solennità, devasterò le sue viti, i suoi fichi, di cui diceva, ecco il dono che mi hanno fatto i miei amanti, perché tu adoravi il Dio della pioggia, ha fatto piovere, hai visto, io l'ho pregato, guarda le vigne che belle, guarda i fichi che meraviglia, guarda tutti gli altri frutti, ricordate che i fichi avevano addirittura 3 stagioni in Israele, voi ricordate il brano di Marco in cui Gesù proprio nella settimana santa passando via vide un fico primavera, e allora non è che Gesù non conoscesse le stagioni, sapeva che non avrebbe trovato né i fioroni né i fichi primaticci, sapeva che trovava altri fichi come a Međugorje, uno a Međugorje vai d'inverno e, oppure in primavera non sono fichi, però uno vede dei fichi secchi che sono rimasti su, ti tiri giù, li mangi, sono proprio fichi secchi, sono dolci. Quindi Gesù non sta cercando, sta cercando questi fichi che in ebraico si chiamano i pagim, che vuol dire che l'albero di fico era un albero benedetto, perché aveva tre stagioni di fichi: la stagione della primavera, primaticci, poi fioroni, estate, verso l'autunno, e poi c'erano gli altri fichi che non erano maturati ma che rimanevano attaccati, poi col freddo eccetera, ma il clima abbastanza asciutto, prosciugavano, diventavano proprio i fichi secchi. Quindi Gesù non sta cercando di, ma che Gesù fa, se, infatti San Marco dice, non era la stagione dei fichi, cioè lui non sta cercando il meglio dei fichi, ma sta andando a cercare, ma dammi almeno i peghim, non ti chiedo i fioroni, capite? E allora ecco, io le toglierò tutte, le viti, i fichi, di cui si diceva, ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti, la ridurrò a una sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici, le farò scontare i giorni dei Baalim, degli idoli, quando bruciava a loro i profumi e adorava, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore. E allora dice, beh, allora che disastro. In realtà cos'è quello che sta facendo il Signore? Se voi vedete il versetto successivo, che di solito è quello che si legge in chiesa, la prima parte non si legge mai, però la seconda è quella che si legge, che comincia con perciò. Cioè, allora cosa fa Dio? Ti spoglio di tutto ciò che è inutile per ridarti il gusto delle cose belle. Ti spoglio di tutte quelle cose che tu ti sei procurato e che ti hanno fatto del male, per cui te li tolgo tutti, in modo tale che tu abbia là il desiderio di ritornare alla pulizia, alla trasparenza. Mi ricordo un giovane che mi diceva, Gesù Dio agisce così, Mi ricordo un giovane che un giorno mi dice, non so cosa mi stia succedendo, non riesco più a peccare come prima. Buon segno. Vuol dire che il Signore ti ha spogliato del gusto del male, e finalmente hai capito che questa cosa qui ti svuota dentro e che ti sporca, che non ti dà gioia. E allora, e lì, infatti, ha cominciato la ricevita, no? Quando il Signore ti dice, vuoi stare nella cacca? Stai dentro, vedrai che puzzerai sempre di più. Alla fine, quando non ne potrai più, riemergerai, no? Ma sarebbe stato meglio prima, però Dio non ti rispetta della libertà, però ti dà il gusto. E allora cosa faccio? Dopo che ho fatto tutto questo, ti ho spogliato di tutte quelle cose apparenti di cui ti eri circondata, di tutti quei lustrini che tu avevi acceso, ebbene, dice, perciò la attirerò a me. E cosa faccio? Notate bene, Dio ricomincerà da capo. Io con te comincio da capo. Qual era il da capo di Dio? L'uscita dall'Egitto. I 40 anni del deserto, dove Israele ha imparato a fidarsi di Dio, dove Dio gli ha dato la manna, le quaglie, dove Dio lo ha difeso dai nemici, dove Dio gli ha dato la legge, dove Dio gli ha dato la consolazione di essere un popolo amato, l'ombra che lo copriva, eccetera, eccetera, lo dice. Perciò la condurrò nel deserto. Parlerò al suo cuore, quindi un nuovo fidanzamento, un nuovo momento di intimità, le renderò le sue vigne, la trasformerò nella valle, e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. La valle di Acor è una delle valli dei dintorni di Gerico che danno accesso al paese. Qui questa valle, dove era la valle dove passavano le truppe nemiche, perché Gerico era un luogo, ricordate che quando Giosuè conquista Gerico viene ordinato di distruggerlo, perché chi era Gerico? Gerico era la città della luna, dove si venerava la luna, e allora, ed era la, potremmo dire, la città del benessere, il benessere inteso come consumismo, portate bene anche. Adesso purtroppo con la guerra, con le ultime guerre, le varie intifade eccetera, Gerico adesso è isolata. Quando uno va in Israele, a Gerico bisogna andare blindati, non si può neanche scendere. Una volta invece si andava, si celebrava la messa a Gerico, si fermava, si mangiavano i frutti, perché Gerico era un'oasi fecondissima, dove ci sono frutti freschi, succhi di frutta, ci sono i datteri, i fichi, eccetera, no? Ed era, scusatemi, ai tempi di Gesù, Gerico era la città dove c'erano i ricchi di Gerusalemme che avevano la seconda casa, perché c'era un microclima, una grande oasi con tanta acqua, eccetera, che rendeva gradevole la vita. D'inverno a Gerusalemme nevica, a Gerico invece c'era un clima primaverile, c'erano già i fiori. E allora i ricchi avevano la villa a Gerico, anche Arafat aveva la villa a Gerico, quindi non è che dobbiamo pensare. E notate bene la parabola, perché anche qui, se noi comprendiamo che cos'era la parabola, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Quando tu scendi da Gerusalemme, che è il luogo di incontro con Dio, al luogo del consumismo, a Gerico, non puoi se non incappare nei briganti, no? E allora se incappi nei briganti finisci male. E Gesù dove va? Ricordate, Gesù prima di entrare a Gerusalemme scende e attraversa Gerico, ma non si ferma a Gerico, si ferma in casa di Zaccheo, ma poi dopo va e tutta la gente lo segue, c'è un esodo, tutta una folla che sale con lui a Gerusalemme. Gesù sta dicendo: uscite da questo consumismo idolatrico che vi porta a perdere il gusto delle cose belle e vi fa e vi rimbecillisce, no? Ti rende, come dire, dipendente da tutte queste cose. E una volta c'era una canzone di Annacci, no? In dialetto sulla televisione: la televisione, la gala forza d'un leon, la tendormenta un cuglion. Cioè, che adesso non possiamo più dire la televisione, ma c'è di peggio, perché c'è internet, perché c'è il telefonino, che tu stai lì, tutto, cioè vedi la gente che va in giro così per la strada, capite? E quindi quando uno va in giro così e vedi i bambini che vanno in giro sempre col telefonino come se siamo diventati, ecco qui come si diventa, si rincitrullisce, no? E allora quando tu, allora per quello che bisogna distruggere Gerico, distruggi questa città che è una città dove si cerca non il bene ma il benessere, e adesso costruiremo una città diversa, in alto, non più in basso, non più 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, come Gerico, ma 850 metri sopra il livello del mare, quindi 1200 metri più in alto Gerusalemme. Ecco, e allora ecco qui, trasformerò la valle di Acor, che era la porta in cui si entrava in Gerico, non si chiamerà più di Acor, ma porta di speranza. Perché da lì incontrerai di nuovo il Signore. Là canterà la mia sposa, Israele, come nei giorni della sua giovinezza. Come quando uscì dal paese d'Egitto, no? Si dice che uscì a mano alzata, cioè contenta, no? E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai mio sposo. E non mi chiamerai più mio Baal, cioè mio padrone. Dice scritto in italiano, è giusto, mio padrone, perché Baal vuol dire padrone. Quindi non più sposo, non più padrone, ma sposo. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, cioè basta, non parlerà più neanche degli idoli. Non saranno più ricordati in quel tempo, farò con loro un'alleanza. Notate bene, bella, un'alleanza. Cosa vi ricorda? Adesso vi voglio domandare, cosa vi ricorda questo? Con le bestie della terra, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo. Cosa vi ricorda?
Noè.
È la nuova, la prima alleanza. Sarà un'alleanza universale. Cioè, quando tu hai trovato me, hai trovato l'equilibrio, hai trovato la gioia, no? E poi, arco e spada e guerra eliminerò dal paese. E anche qui viene in mente... Cosa dice? Allora Dio dice: io deporrò sulle nubi il mio arco. Che cos'è l'arco? L'arco è uno strumento di guerra. Cosa dice a Noè? Quando voi vedrete l'arcobaleno in cielo, vedete, potrete dire: guardate, il Signore è in pace con noi. Il Signore è il Dio che vuole la pace. Non è il Dio che ha l'arco in mano, ma è un po' come seppellire la scure di guerra, no? Presso i Sioux, presso i Pelle Rosse, no? Vado a seppellire la scure di guerra, no? L'ascia di guerra. Mi ricordo da bambino quando vedevo questi film nel cinema parrocchiale, no? Sempre, era, andiamo a vedere i film dei banditi, si chiamavano così, no? I convoi, i banditi. E quindi eliminerò dal paese tutto, li farò riposare tranquilli, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu riconoscerai il Signore e avverrai in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, cioè il cielo manderà l'acqua, la terra ci saranno i frutti, ed esso risponderà, la terra risponderà con il grano, il vino nuovo, l'olio, e questi risponderanno a Israele, e io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e a non popolo mio dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio, non più mio Baal. Vedete come, cioè, sono parole queste di Osea che ci dicono guarda cosa fa Dio nella nostra, cioè è il Dio che ti purifica da tutto ciò che ti distrugge, perché lui ti vuol dare ciò che ti edifica, ti fa crescere e che ti dà la gioia. Quindi sembra quasi che Dio voglia punirti, in realtà non è mai una punizione quella di Dio, ma Dio è colui che vuol ricominciare da capo ogni giorno, ed è per questo che a distanza di 2900 anni, grosso modo questo testo ha un'età di questo tipo, diciamo è ancora attuale, perché in fondo di che cosa sta parlando Osea? Sta parlando di Dio. Ci sta dicendo chi è Dio, come agisce Dio, qual è il suo stile, e credo che di fronte a questa parola anche noi dobbiamo interrogarci, e io come rispondo? Cioè, che idea ho di Dio? Perché spesso noi abbiamo delle idee fasulle su Dio, no? Ricordate che una dei desideri di Gesù, se voi leggete il Vangelo, c'è un desiderio che permea tutto il Vangelo, e potremmo dire che il Vangelo ci dice così. Gesù ci dice nel Vangelo, Dio non è così, Dio non è come lo pensi tu. Noi come pensiamo Dio? Oh, guarda, questo Dio che appena i birboni fanno male, pam, no? Il figlio se ne va dopo aver sprecato tutta la verità, lui torna e lo abbraccia. Dio non è come lo pensavi tu, vedi? Qual è il problema del padre con due figli, di cui uno se n'è andato e poi ritorna? Il problema è quello che è stato in casa, non quello che se n'è andato. Perché è l'unico che non sa pronunciare le due parole della famiglia. Non pronuncia la parola padre e non pronuncia la parola fratello. Al padre dice tu, non lo chiama padre, mentre il figlio che ritorna dice padre ho peccato contro il cielo e contro di te, questo lo chiama tu, e questo non è suo fratello, dice tuo figlio, come quando marito e moglie litigano, no? Litigano, no? Così, guarda tuo figlio, no? E invece quando il figlio sta bene dice hai visto il mio bambino come intelligente, diciamo, diventa mio tuo secondo, no? Dei momenti. E allora Gesù ci dice guarda che non è come lo pensi tu. Abbiamo letto qualche giorno fa il brano della donna che entra abusivamente a lavare i piedi a Gesù, l'abbiamo letto qualche giorno fa nella sala del convito, e c'è presente un tale fariseo che l'ha invitato, scandalizzato, e Gesù racconta la parabola. Questa donna è una donna di malaffare, una donna che probabilmente ha avuto una famiglia disastrata, tutto quanto, è entrata di soppiatto, passata in giro, senza quasi farsi accogliere, cioè, arriva a piedi di Gesù, si mette a piangere, lava i piedi con le sue lacrime, poi li unge con l'olio profumato e poi li asciuga con i capelli, eccetera, eccetera. E subito colui che l'ha invitato, il quale era un fariseo e l'ha invitato per studiarlo, per vedere com'era, tant'è vero che non gli ha fatto nessuno niente di quelle cose che si fanno agli amici. Infatti Gesù dice, sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. che di solito quando entrava un ospite, prima cosa, i piedi seccati, la polvere, eccetera. Tu non mi hai dato l'unguento per i capelli, che sono secchi, eccetera. Tu non mi hai dato l'abbraccio dell'amico, e invece lei, tutte queste cose le ha fatte sui miei piedi, no? E allora racconta la famosa parabola: un uomo aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, cioè 500 giornate di lavoro, quasi 2 anni di lavoro, l'altro gli doveva 50 denari, cioè quasi 2 mesi di lavoro. Non avendo essi di che restituire, condonò a tutti e due. Chi lo amerà di più? Risposta: la logica dice, colui, penso, dice Simone, colui che ha ricevuto di più. È vero, però non è così. Perché? Chi ha ricevuto di più? Simone o la donna? Chi? Simone, buona famiglia, scuola, diventato rabbino, sapeva leggere e scrivere, persona stimata, venerato come un rabbì. Tu hai ricevuto di più e mai dato che cosa? Niente, neanche un abbraccio. Questa donna che ha ricevuto di meno, poverina, probabilmente dei mariti che l'hanno tradito, violenti, oppure buttata sulla strada, non aveva più niente per raccimolare soldi se non vendere se stessa, vedi, lei ha fatto tutto quello che tu non hai fatto. Cioè, tu ti aspetti che colui che ha ricevuto di più ami di più, hai visto che non è vero. Lei invece ha ricevuto di meno e mi ha amato di più. Capite? Dio non è come lo pensi tu, non so se mi sono spiegato. Quindi è in fondo anche quello che dice qui Osea, non è se non quello che poi Gesù andrà a sostenere con una certa insistenza. Ricordati che io ti voglio spogliare da tutte le immagini di un Dio fasullo, di un Dio rassicurante, un Dio, chiamiamolo come già ve l'ho detto, un Dio assicurazione, un polizza d'assicurazione. Il nostro Dio non è così. E allora è bello leggere queste pagine e vedere che a distanza di 2900 anni sono ancora attuali per noi.